Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E andiamo a vedere velocemente cosa offrono le prime pagine italiane di questa mattina. Diciamo, un argomento molto battuto è sicuramente quello che riguarda il ministro dei trasporti Salvini, in merito al quale la Camera ha bocciato la mozione delle opposizioni. Comincia con questo argomento il Corriere della Sera: Salvini respinta la fiducia, e gli fanno un coro piuttosto alto e becero ovviamente tutti i giornali della destra. Libero: io con l'Ucraina per guidare l'Unione Europea, la Lega c'è. Ovviamente è un'intervista a Salvini, ovviamente io con l'Ucraina, perché la mozione delle opposizioni riguardava il suo sostegno a Putin. Il ministro: chi mi attacca ha conosciuto Putin meglio di me, non mi sento di destra. Con Meloni: ci siamo conosciuti stando al governo, pronto un nuovo libro. Il sunto di un'intervista che sicuramente non vi leggeremo a Matteo Salvini da parte di Libero. Anche il Giornale: il Parlamento assolve Salvini sul caso Putin, è l'altro appunto titolo. E invece la Verità va su un argomento, diciamo, più generale rispetto alla guerra in Ucraina. I generali ucraini ammettono: non possiamo fermare i russi, mentre la NATO invoca altre munizioni. E appunto l'altro invece giornale del insomma, tra i più beceri che abbiamo, Il Tempo, fa un giochetto di parole sinceramente poco simpatico sul nome di Ilaria Salis. Chi Salis chi scende: prima l'incontro con il padre di Ilaria per la candidatura, poi il dietro front. Così Elly vuole il partito dei civici che fa paura ai big. Si parla ancora del caso di Ilaria Salis, ma se ne parla in termini politicisti, relativi al fatto che pare che il PD la voglia candidare, ma forse no, eccetera eccetera. Il tema vero invece non si lascia, non si tratta più, semmai si è trattato. Un altro titolo che occupa diverse prime pagine riguarda la sanità. Entrambi i quotidiani del gruppo Gedi fanno su questo il primo titolo. La Stampa: allarme di Nobel e scienziati, il governo uccide la sanità. E su questo insomma lo vedremo subito più approfonditamente. Un po' all'unisono la Repubblica: sanità a rischio crack, da Parisi a Locatelli una raccolta di firme per sostenere il servizio pubblico. Questo è il primo titolo di Repubblica. E anche il Manifesto titola su questo con il titolo nuoce gravemente. Troviamo poi altri titoli su altri argomenti. Per il Fatto Quotidiano: è la guerra, Kiev collassa ma la NATO batte cassa, soldi e armi per 5 anni. E invece per quanto riguarda il Messaggero, quotidiano di Caltagirone: giustizia, piano svuota carceri, l'esecutivo lavora a intese con gli stati africani per il trasferimento dei detenuti stranieri, si segue il modello Romania, Mattarella in Costa d'Avorio, collaborazione più stretta con l'Unione Europea. Un argomento questo veramente pesante, vorrei dire. Quindi non paghi delle deportazioni delle persone nei CPR, si vogliono deportare anche le persone nelle carceri. Domani del giornale del gruppo De Benedetti: le bugie della destra sul premierato, Meloni e Mattarella ai ferri corti, il Quirinale irri- irritato per le parole della ministra Casellati, secondo cui il nuovo testo non tocca i poteri del Colle. Il nuovo testo sarebbe appunto il testo di riforma che vorrebbe imporre anche il premierato a questo disgraziato paese. Mozione su Salvini e Santanchè, i ministri disertano l'aula, ma la partita verrà decisa dalle scelte della procura, dice appunto rispetto al fatto che oggi, dopo che ieri si è votato la mozione su Salvini, oggi viene votata la mozione di sfiducia per la ministra Santanchè. Poi, perché domani adesso in pagina con due titoli, diciamo, a cui dà un'importanza grafica analoga, Netanyahu senza freni, aiuti al minimo. Dopo il massacro a Gaza, dei membri della ONG VCK diminuiscono le operazioni di soccorso, perché insomma lo vedremo, la stessa VCK ha dichiarato insomma di abbandonare il campo dopo l'omicidio dei 7 operatori e operatrici, e era un ONG che gestiva, dichiara la stessa Israele, il 60% degli aiuti sul campo, e seguita anche da altre organizzazioni non governative. Lo vedremo insomma sicuramente dall'interno dei giornali. Poi ancora abbiamo invece un attimo solo che ce lo siamo perso. Volevo darvi lettura della prima di Avvenire, del quotidiano dei Vescovi. Più Europa, meno armi. In Italia cresce la protesta contro lo svuotamento della legge che regola l'export militare. La NATO compie 75 anni e si divide sul piano da 100 miliardi a favore dell'Ucraina. Tutto questo insomma lo andremo a vedere molto velocemente. Per quanto riguarda i due quotidiani del gruppo GEDI, abbiamo scelto La Stampa, come sempre. Del resto, allarme di Nobel e scienziati, il governo uccide la sanità. E questo appunto, come vi abbiamo detto, è il primo titolo, a cui poi seguono le prime due pagine, cioè la pagina 2 e pagina 3 di questo giornale. L'allarme degli scienziati per la sanità pubblica, così si torna indietro. E sempre più sottofinanziato, con medici e infermieri insoddisfatti e mal pagati, un'assistenza territoriale non al passo con i bisogni della popolazione che invecchia e il divario tra nord e sud che aumenta. L'analisi è impietosa quanto è accorato l'appello a difesa della nostra sanità pubblica, lanciato da 14 tra i maggiori scienziati italiani, tra i quali il Nobel per la fisica Giorgio Parisi, il grande immunologo Mantovani, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il farmacologo Silvio Garattini. Un parterre de roi unito nel dire che non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico, ma che oggi i dati dimostrano quanto sia in crisi, causa arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e di diagnosi e cura, aumento delle disuguaglianze regionali e sociali. Molto si può e si deve fare sul piano organizzativo, ma la mera emergenza è adeguare il finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale agli standard dei paesi europei avanzati. Ed è urgente e indispensabile, perché a un Servizio Sanitario Nazionale che funziona un servizio sanitario nazionale che funziona non solo tutela la salute ma contribuisce anche alla coesione sociale, affermano gli scienziati nel loro appello. Parole che seguono ai numeri pubblicati qualche mese fa dal Crea Sanità, che nel suo rapporto annuale quantificava in 15 miliardi l'investimento necessario per avvicinare l'Italia al finanziamento medio dell'Unione Europea per la sanità. C'è poi un approfondimento, un'analisi della Corte dei Conti: a ogni italiano metà risorse dei tedeschi, crescono la spesa privata e le liste d'attesa. 131 miliardi la spesa sanitaria pubblica italiana nel 22, in Germania 423. 131 in Italia, 423 in Germania. Il meno 13% sono i ricoveri programmati registrati nel 2022 rispetto al 2019. E poi ci sono appunto altri articoli correlati a questo. In particolare Guardia Medica a Pesso d'Oro, il percorso ai gettonisti partito dai pronti soccorsi si estende ad altre reparti. A Torino una società regola 720 euro a turno, il flop dei bandi di assunzione. Sulla prima pagina, sempre su questo argomento, troviamo poi un commento di Chiara Saraceno, della sociologa Chiara Saraceno, che quasi quotidianamente scrive su questo giornale. La coesione sociale mai stata così a rischio, non si tratta di un rischio più o meno imminente, la sanità a pagamento è diventata un fatto reale. Questo l'incipit che troviamo in prima pagina. Poi a pagina 23, se un tempo vi ricorreva chi voleva saltare la coda, non voleva aspettare qualche mese per un intervento, oggi vi è costretto chi non può aspettare, non dico qualche mese, ma un anno e più per avere una diagnosi, effettuare visite di controllo necessarie, ottenere un intervento che impedisca il peggioramento della propria malattia, perché anche le urgenze rimangono tali solo sulla carta. E non è inconsueto sentirsi consigliare dagli stessi operatori pubblici di rivolgersi al privato. Tutto ciò ovviamente lo sappiamo molto bene, questa radio ne parla da anni, il coordinamento regionale sanità ne parla da quando esiste. Qua appunto poi il punto è che vuole affrontare Saraceno è che la sanità è diventata più disuguale a livello territoriale ma anche tra le persone che vivono nella stessa regione. Sembrava che l'esperienza della pandemia, mettendo a fuoco non solo i limiti del sistema così come era venuto sviluppandosi, ma l'importanza di avere un sistema sanitario pubblico solido e capace di presidiare il territorio nei suoi bisogni e nelle sue fragilità, avesse messo in moto un processo di riflessione critica tra tutti i soggetti interessati, cioè governo, ministero, medici, infermieri, enti locali, le case di comunità previste al PNRR, ambiti di collaborazione e coordinamento tra medici di base, medici specialistici, infermieri di comunità, servizi sociali, sono il sito di questo ripensamento, ma richiedono sia finanziamenti adeguati, sia personale preparato in numero sufficiente e adeguatamente remunerato, mentre insomma più volte abbiamo dato l'allarme che per queste case di comunità sostanzialmente non si sta assumendo il personale. Ma di tutto questo c'è poca o nessuna traccia nei piani del governo, che invece pensa di risolvere il problema delle liste d'attesa aumentando la quantità di straordinari fattibili da un personale scarso e sovraccarico. Non c'è da sorprendersi che molti fuggano, e c'è anche da dire che un'altra insomma delle iniziative nella regione Lazio è quella di una maggiore privatizzazione attraverso appunto l'invio alle farmacie, secondo il progetto. Sulla prima pagina della Stampa troviamo poi articoli relativi al voto alla Camera di ieri sulla mozione contro Salvini e quella contro Santanchè di oggi. Salvini-Santanchè, respinta la sfiducia. E tra privato e pubblico, Matteo a due facce, questo ci dice Antonio Bravetti. Matteo sarebbe sempre Salvini. E qua invece poi si parla di Ilaria Salis. Schlein chiude a Salis, non sarà candidata, almeno questo ha detto là nel salotto dove tutto si dice, cioè da Bruno Vespa. Sulla colonna di sinistra abbiamo l'intera colonna dedicata all'economia, al DEF, al documento di economia e finanza che in questo momento è in fase di elaborazione. DEF, allarme debito, il piano Giorgetti, scoppia l'affair team stangata sui conti. L'affair team è che lo Stato dovrà restituire all'ex monopolista dei telefoni 1 miliardo per il canone incassato nel 98. Comunque meno crescita, strada in salita per il governo Meloni, tra debito da abbattere e risorse da reperire. C'è un'analisi di Stefano Lepri, il nervosismo del tesoro e la palude del super bonus, che appunto inizia in prima pagina. Sarebbe bugiardo promettere meno tasse a meno di un coraggio nel tagliare le spese che nessun governo politico ha mai avuto. Non so Lepri a che si riferisca, ma ormai ci manca, ci tagliano veramente pezzi di corpo. Nel DEF che il governo approverà si cercherà casomai di nascondere che per far tornare i conti è probabile che nel corso dell'anno occorrerà qualche tassa in più. Quindi insomma Lepri prospetta un aumento delle tasse. E poi continua dicendo: abbiamo un'Europa che per la prima volta dopo anni sta riducendo il divario tra paesi più ricchi e paesi più poveri. Le economie del sud Europa al momento crescono più di quella tedesca. Se si vuole che la tendenza prosegua, è essenziale che il Next Generation EU abbia successo. Però l'Italia arriva a questo appuntamento con il fiato corto. I risultati discreti dei 2 anni scorsi sono stati ottenuti soprattutto grazie alla droga del super bonus del 110%, che in qualche modo è stato stoppato, perché, scrive Lepri, i conti dello Stato stavano andando a rotoli. Però adesso questo rende difficile, anzi controproducente, gli ottimismi governativi che tradizionalmente si esprimono nella stesura del DEF, che appunto è in corso. In Italia più che altrove la speranza di un impulso alla crescita è tutta affidata a investimenti e riforme del PNRR. Si conclude dicendo che, se non altro, il PNRR contiene l'idea di un paese tecnologicamente avanzato che valorizza l'istruzione, e dovremmo concentrarci su questo. Io affinerei lo sguardo su questa valorizzazione dell'istruzione, perché dal vederlo insomma da piccoli osservatori, quando può essere una singola scuola, sembrano più che altro soldi buttati via o regalati a chi produce hardware e software dell'informatica. E sempre su questa colonna di sinistra dedicata all'economia abbiamo un titolo dedicato a Confindustria. Si sta parlando del fatto che il Consiglio Generale è chiamato oggi a eleggere il successore di Carlo Bonomi, il passo indietro di Edoardo Garrone, annunciato 24 ore prima della convocazione del Consiglio Generale, lascia campo libero a Emanuele Orsini. Quella che il presidente della ERG ha inviato ieri ai colleghi è una lettera commossa. Dedica poi la stampa 2 pagine alle vicende interne a Confindustria, che appunto va a votare oggi il suo capo. Confindustria Orsini, Garrone si ritira dalla sfida dei veleni, alla prima pagina di Economia e Finanza della stampa. Quindi a questo punto Emanuele Orsini sarà il prossimo presidente sicuramente. E la stampa ha poi un'intervista anche al patron della ERG che ha lasciato all'ultimo momento, cioè Edoardo Garrone. Quella appunto di Garrone, presidente della ERG, la lettera che ha inviato ieri ai colleghi, una lettera commossa, emozionata. Dopo forti fratture e forti tensioni a Confindustria, non serve che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di impegno o scambi, scrive l'imprenditore genovese, secondo cui solo sostenendo un unico candidato e mettendolo nella condizione ideale per forza e autonomia si può garantire la miglior governabilità alla nostra Confindustria. In questo modo si chiude il cerchio dei veleni, delle accuse incrociate, dei colpi bassi che ha caratterizzato questi 2 mesi di campagna elettorale tra le le file degli industriali. A un certo punto, a metà febbraio, i saggi incaricati di vagliare le candidature erano arrivati a chiedere proprio a Orsini se non fosse stato il caso di ritirarsi dalla corsa per la successione a Bonomi. Una serie di lettere anonime riportavano a galla vecchie vicende, accusando l'ex presidente di Federlegno di aver usato impropriamente una Porsche presa in leasing da una società controllata dalla stessa Federlegno e di non aver rimborsato a un'altra società il rifacimento delle finestre di casa. Accuse che avevano poi indotto Mariella Enoch, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi a rinviare l'avvio delle consultazioni. In realtà, già quando le notizie avevano iniziato a circolare, Orsini aveva annunciato querele nei confronti di chi aveva messo in giro queste vecchie storie. Orsini ha avuto un buon gioco a rispedire al mittente ogni accusa. E una volta presentate le carte ai provi viri, la questione si è risolta. In 2 mesi di campagna elettorale, veleni, accuse e colpi di teatro non hanno fatto che susseguirsi. Hanno colpito anche un altro vicepresidente, il mantovano Marenghi, uscito presto di scena a fronte dei pochi consensi raccolti. A sconsigliare la sua candidatura, si diceva, questioni di tipo politico, ovvero la sua supposta eccessiva vicinanza al governo, a causa del fatto che la moglie è Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d'Italia. A sua volta Edoardo Garrone ha dovuto smontare le accuse di conflitti di interessi, sia per essere presidente della società che edita il quotidiano di Confindustria, Il Sole 24 Ore, sia per la contemporanea iscrizione della sua ERG a Elettricità Futura e ANEF, l'Associazione Nazionale Energie del Vento, sua concorrente. In realtà le due sigle avevano messo in conto di fondersi, ma per togliersi dall'imbarazzo Garrone ha preferito abbandonare ANEF. Dai veleni non è rimasto immune nemmeno Antonio Gozzi e così via. Comunque, insomma, adesso c'è rimasto uno solo e quindi lui voteranno. Questo solo, appunto, è Emanuele Orsini. Per arrivare a parlare di quello che sta succedendo a Gaza, bisogna vedere la fotonotizia, dove c'è una foto di bambini che con delle pentole in mano in cerca di cibo, l'arma della fame. Il reportage di Francesca Mannocchi: un attacco a un convoglio, una rotta sicura. Che sicura non era, 7 morti e le forze armate israeliane che il giorno dopo garantiscono di indagare sull'incidente. Non è l'inizio d'aprile del 2024 e non è Gaza. Questo poi continua a pagina 12 e 13, insomma sono le pagine che oggi questo giornale vi dedica, con questo lungo reportage sulla fame e sull'attacco al convoglio umanitario della ONG VCK, che è l'ultimo di una lunga serie. Si fa, insomma, un po' la storia di altri attacchi umanitari che, a partire da quello a Mariaoun nel 2006, hanno ucciso operatrici e operatori di ONG umanitarie in Palestina molti anni. Qua poi c'è anche un articolo di Nello Del Gatto da Gerusalemme: le scuse a metà di Netanyahu per la strage dei cooperanti, la sfida di Gantz ora al voto, ma il Likud respinge la richiesta, elezione a fine guerra. Comincia l'arruolamento degli studenti ultraortodossi, tutti argomenti piuttosto importanti, relegati a pagina 13 e senza occhiello in prima pagina. A breve anche gli ultraortodossi faranno parte dell'esercito israeliano. È iniziata la chiamata, questo insomma lo sapete, era un dibattito che molto ha impegnato Israele negli ultimi giorni, e il governo in particolare. È iniziata la chiamata dei giovani studenti ultraortodossi. E dopo la scadenza della legge, la legge che li esentava, non rinnovata al 1 aprile, che impediva di chiamarli alle armi. Il procuratore generale Barav Miara ha scritto che non ci saranno esenzioni e che l'esercito dovrà arruolare i giovani che, secondo il suo ufficio, sono attualmente 63.000 iscritti appunto alle yeshiva, cioè le scuole religiose che sono legalmente soggetti alla leva. Intanto il fronte interno si spacca. Il leader dell'opposizione e ministro del gabinetto di guerra Gantz ha chiesto lo svolgimento di elezioni a settembre, incontrando tuttavia il secco rifiuto del Likud, il partito di Netanyahu, che dice che prima bisogna finire la guerra. Ieri i corpi dei 6 operatori umanitari stranieri uccisi dall'attacco di un drone israeliano sono stati portati fuori dalla striscia di Gaza per poi essere trasferiti nei loro paesi d'origine. 6 perché il settimo appunto era una persona palestinese. Dopo le scuse e le giustificazioni di Netanyahu sull'accaduto, il primo ministro spagnolo Sanchez ha avuto parole dure circa le spiegazioni fornite da Israele sull'uccisione dei 7 operatori che lavoravano per World Central Kitchen, che appunto è un'ONG spagnola, per questo l'intervento in particolare di Sanchez. Il primo ministro Netanyahu, ha detto Sanchez, ha definito l'incidente un tragico evento in cui le forze hanno involontariamente danneggiato dei non combattenti, aggiungendo che questo accade in guerra. Il capo di Stato Maggiore dell'IDF, Alevi, ha affermato che l'attacco è stato dovuto a un'errata identificazione effettuata in condizioni complesse di guerra. Ciò è inaccettabile e insufficiente e stiamo aspettando un chiarimento molto più forte e dettagliato, dopodiché vedremo quali azioni intraprendere. Sanchez a Doha ha rinnovato la sua intenzione di riconoscere lo Stato palestinese e di favorirne il riconoscimento anche come membro a tutti gli effetti dell'ONU. Venerdì il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite esamerà un progetto di risoluzione che chiede un embargo sulle armi contro Israele, citando il rischio plausibile di genocidio a Gaza. Il testo presentato dal Pakistan condanna l'uso di armi esplosive con l'effetto ad ampio raggio da parte di Israele nella striscia di Gaza. Questo appunto in parte quello che dice oggi la stampa riguardo a Palestina e Israele.
Okay, sorry. Okay, we're starting now. Yeah. We're Bikini to Kill, and we want revolution! Girls don't know! Hey, girlfriend! I got a proposition, girls of the matter! Tell you to do what...
Quest'ultima parte dell'articolo, insomma, per sottolinearla maggiormente, è il primo titolo su El País, uno dei maggiori giornali spagnoli, che titola Sanchez alza il tono contro Israele e non esclude iniziative diplomatiche. Il presidente ritiene insufficienti le spiegazioni di Netanyahu sull'attacco contro il convoglio umanitario. La Spagna appoggerà che la Palestina sia membro a diritto pieno dell'ONU. Questa appunto è la prima pagina di El País, che in qualche modo appunto a conferma di quanto scrive la stampa. Sono anche giornali collegati in realtà dal punto di vista editoriale, ma insomma questo insomma ci sembra anche importante darne conto, anche se sugli altri giornali spagnoli non c'è la stessa sottolineatura. Diciamo che è abbastanza impressionante vedere che quanto è successo rispetto al convoglio umanitario, al di là, voglio dire, dell'evidente razzismo intrinseco della stampa e dei governi dell'Occidente che alzano molto più la voce sui 7 morti, evento sicuramente terribile e spietato da parte di Israele dell'ONG, rispetto a 33.000 e passa accertati palestinesi. Ma detto questo, il dibattito su questo argomento su molti giornali nel mondo continua a occupare il primo titolo, in Italia non lo fa nemmeno su una. Il dibattito è molto forte, per esempio per quanto riguarda il Regno Unito, dove tre appunto degli operatori uccisi erano britannici, e ci si chiede se le armi con cui sono stati uccisi erano armi britanniche date appunto a Israele dal Regno Unito. Per esempio The Independent ha tutta una prima pagina con una foto enorme, rovine e una bambina in primo piano, e il titolo è Enough, cioè abbastanza, ora è abbastanza, adesso basta sostanzialmente. E appunto si parla del fatto che Netanyahu vuole proseguire la guerra, ma che questo sarebbe il momento dello stop da parte internazionale. Quindi questo per quanto riguarda e a questo, insomma, The Guardian ha articoli similari. Vediamo, insomma, sulla stampa internazionale questo argomento è appunto sulle prime pagine. Tornando invece alla stampa di Torino, poi si parla di c'è un altro articolo, insomma, piuttosto importante, un'intervista a Carlo Rovelli, fisico teorico. Rovelli, le università, io sto con gli studenti. Si sta parlando del no al bando Maeshi in collaborazione con Israele. Quando un governo segue politiche che una maggioranza del mondo ritiene moralmente offensive, il boicottaggio è uno strumento di pressione politica. Queste sono le parole di Carlo Rovelli, fisico teorico, autore dei bestseller di divulgazione scientifica, per esempio 7 brevi lezioni di fisica, e non fa giri di parole. Oggi insegna in Francia e Canada e difende gli studenti che protestano contro la guerra in Palestina. Brandire la clava dell'accusa di antisemitismo non è combattere l'antisemitismo, ma è alimentarlo. Fortunatamente, insomma, parole molto chiare e nette queste del fisico Rovelli, che poi appunto fanno parte di un'intervista che La Stampa, paese veramente giornale veramente cecchio bottista su questi argomenti, propone a pagina 15, in una pagina che vi leggeremo in una seconda parte di questa rassegna stampa. Dalla Stampa al Corriere della Sera, Salvini respinta la fiducia, Matteo Salvini resta al suo posto, la Camera ha respinto la mozione di sfiducia al ministro avanzata alle opposizioni. Oggi il voto sempre per chiedere la sfiducia sulla ministra Santanchè. Questo è diciamo il primo argomento del Corriere della Sera. Accanto a questo, Roberto Gressi, la maggioranza compatta, ministri e Matteo assenti, cioè ieri non erano in aula. Poi spalla destra, Confindustria, Garrone si ritira, l'abbiamo già visto. Così come abbiamo visto, era il primo titolo sulla stampa, qui invece è uno dei tanti, l'appello degli scienziati, sanità pubblica a rischio. La fotonotizia è dedicata al terremoto devastante di a Taiwan, una foto impressionante di un palazzo completamente curvo, piegato dal terremoto. Mega terremoto a Taiwan, terrore nei palazzi inclinati, giganti di vetro e mattoni alti centinaia di metri, inginocchiati bloccati sulla strada. Il terremoto di Taiwan l'altra notte, il più forte degli ultimi 25 anni, con scosse di magnitudo 7,4, non li ha spezzati. Se si fossero schiantati al suolo, il bilancio dei morti e dei feriti sarebbe molto più alto. Faccio notare, insomma, che un terremoto a magnitudo 7,4, quindi insomma altissima, e che nell'isola di Taiwan insomma ha causato sicuramente molta distruzione, molta paura, molti feriti, ma numeri sicuramente molto contenuti rispetto a quelli che da queste parti ci aspettiamo, visto insomma evidentemente politiche di costruzione in qualche modo più rispettose delle norme antisismiche. La spalla destra del centro pagina: Gaza, l'ira di Biden per i volontari uccisi, civili non tutelati. Qui è Viviana Mazza che scrive: raid sulla ONG a Gaza, Biden contro il governo israeliano, sono indignato e addolorato per la morte dei 7 operatori umanitari, non è un incidente isolato, Israele non fa abbastanza per proteggere chi cerca di fornire ai civili l'aiuto di cui hanno disperatamente bisogno. Siamo a più di 200 operatori e operatrici delle ONG, altrettanti delle Nazioni Unite, ma insomma io nelle parole se fossi cioè forse bisognerebbe ricordare bisognerebbe sicuramente ricordare che le persone ammazzate palestinesi hanno superato le 33.000, quelle di cui sono state quelle di cui sono stati contati i cadaveri. Biden indignato, Gantz sfida Bibi, voto anticipato, tutto questo appunto l'abbiamo in qualche modo già vista. E c'è poi un'intervista del un'intervista, non si capisce bene da chi è firmata, se ci riesco poi ve lo dico, comunque è l'inviato del Corriere che intervista l'analista Kobe Michael, consigliere del governo. La nostra risposta è proporzionale al 7 ottobre, i civili muoiono, colpa di Hamas. L'intervistatore gli dice: lei ha dedicato la sua vita a studiare come risolvere i conflitti, l'ha fatto nell'Istituto per la Sicurezza Nazionale di Israele e nell'Istituto per la Strategia Sionista, è stato ascoltato da diversi governi e lo è da quello Netanyahu. Posso dire che non ha avuto molto successo? Può dirlo forte e chiaro. Si è dato una spiegazione? Da anni ormai i problemi non sono solo lo Stato palestinese, i territori e neppure Gerusalemme, ma la leadership e la società palestinesi. Rifiutano il diritto a esistere dello Stato di Israele. Vabbè, insomma, ma qui c'è la solita propaganda israeliana. E arriviamo alla domanda, gli chiede se secondo lui è proporzionata all'attacco del 7 ottobre la reazione, e lui risponde: la proporzionalità è un concetto scivoloso. Poi il giornalista gli dice: ho due obiezioni, la mancanza di accesso ai media indipendenti e la morte dei 7 operatori umanitari del WCK. Sul primo punto ha ragione, però quando però i giornalisti hanno accesso subito accolgono la narrativa da massa, perché? Sul secondo poco da dire, è stato un terribile errore che va investigato. È fantastico, mi risponde quest'uomo, cioè gli dice: se facciamo entrare i giornalisti ci danno torto, quindi non li facciamo entrare, e gli pare anche una cosa che si può dire. E anche su questo giornale si parla ancora di università, qui è l'università la rettrice della Bicocca: noi la ricerca a Israele, la scelta di dialogare, anche questo lo vedremo sicuramente dall'interno, un dibattito senza fine. L'editoriale del giorno è di Antonio Polito: guerre senza confini, la sovranità territoriale, uno dei feticci dello Stato-Nazione, è abitualmente violata, ignorata, calpestata. I confini vengono varcati da carri armati e proiettili d'artiglieria. bucati con le scorribande e gli atti del terrorismo. L'armata russa invane dell'Ucraina e ne occupa una parte. Oggi nessuno saprebbe dire quale sia il confine tra i due stati. Le forze armate di Israele attaccano l'ambasciata di Teheran, territorio iraniano, nel territorio della Siria. L'esercito di Hamas penetra la frontiera, entra in Israele e uccide tutti quelli che incontra. L'armata di difesa israeliana invade Gaza con un altissimo costo di vite umane. Il segno del nostro tempo, cominciato nel 2001 con l'attacco di Al-Qaeda all'America e proseguito con l'invasione americana dell'Iraq, è la fine di ogni legalità internazionale. Insomma, ci è arrivato anche Polito.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiroar 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radioabbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Radio Onda Rossa. Senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
Diciamo che la rassegna stampa l'abbiamo già iniziata da un po'.
So we're gonna play a new song for you and we don't know how it goes, but it might work. Do you remember how it goes, Cassie? Okay, Bikini Kill, you really had to be there. I got the opportunity to meet them, this DC-based punk foursome, before the show. I was shocked at how contradictory their words and actions were. Their supposed message of Bikini Kill's music and literature is girl love and feminism. Yet what comes across on stage is man hate.
La prima del Fatto Quotidiano: Kiev collassa ma la NATO batte cassa, soldi e armi per 5 anni, disfatta imminente, i generali ucraini difese antirussia vicini al crollo. Un fondo Zelensky, Stoltenberg, che è il capo della NATO, vuole fondi a oltranza dagli alleati. Le truppe alzano denti di drago antioffensiva russa. Se Mosca sferra attacchi mirati è la fine. Tutto questo occupa pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano di oggi. E appunto qua si parla di disfatta vicina, dichiarata dallo stesso Zelensky e dai generali ucraini. Poi nella seconda parte dell'articolo di Cosimo Caridi, che scrive da Berlino, scrive appunto: la sempre più probabile rielezione di Donald Trump ha spinto i vertici della NATO a progettare e mettere in funzione entro novembre un meccanismo per la sovvenzione pluriennale della guerra. L'Ucraina diventerà membro della NATO, la domanda è quando, non se, ha ribadito ieri a Bruxelles Stoltenberg. Nella sua previsione, l'unica sicurezza, perché alla fine di questo conflitto non ce ne sia un altro, è l'articolo 5, che garantisce l'intervento militare di tutta l'alleanza in difesa di uno Stato membro. Oggi, nei rapporti con la Russia, il blocco nord-atlantico, è tornata la guerra fredda, ha detto ieri Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. Washington e gli alleati stanno conducendo una guerra ibrida con il nostro paese, con l'aiuto dell'Ucraina, versando incondizionatamente miliardi di dollari a sostegno del regime terrorista neonazista di Zelensky. L'obiettivo è uno solo: infliggere, come dicono, una sconfitta strategica alla Russia. Stoltenberg, dall'altro lato, ha ribadito che Mosca riesce a sviluppare una maggiore forza sul fronte solo perché riceve armi da Nord Corea e Iran. Qua poi troviamo un altro articolo, questo di Alessandro Parente, da Kiev: in attesa della caduta per proteggere Kiev alzano i denti di drago, insomma, che è un'azione di difesa. E poi si tratta appunto tutti al fronte, 25enni vengono richiamati. Questo insomma è primo titolo del Fatto Quotidiano. Poi anche qua Sud, gli Atenei estinti, a Milano gli studenti incatenati antibando, lo andremo a vedere nella, velocemente nella seconda parte della rassegna. Tornando poi appunto a torniamo poi a vedere il manifesto, cioè torniamo, andiamo. Ricordandovi che questa è Radio Onda Rossa, che trasmette sugli 87 e 9 in FM nella zona di Roma, in streaming in tutto il mondo e in DAB a Terni, che il nostro telefono è lo 06 49 17 50 e che se volete insomma potete intervenire. Nuoce gravemente, appunto come vi dicevamo in apertura, anche il manifesto titola su l'appello dei 14 scienziati alla Premier, sanità pubblica con i giorni contati, smentita la narrazione meloniana, il governo stanzia meno della metà dei fondi di Germania e Francia, quasi un quarto di Germania, 14 scienziati alla Premier, tra 25 anni due cittadini su 5 avranno più di 65 anni e il sistema non sarà in grado di assisterli. Oltre insomma al primo articolo abbiamo anche il commento di Carlo Saito, salute come merce e il tempo vuoto delle attese, i tempi per accedere alle prestazioni sanitarie, non solo a quelle più complesse, sono sconfortanti, una catastrofe che non risparmia nemmeno le regioni più ricche e meglio organizzate. Il governo annuncia l'ennesimo piano di battaglia e nell'incerta attesa dell'improbabile rilancio di un settore pubblico impoverito ed estenuato si rivolge alle strutture private. Continua poi a pagina 3 questo articolo appunto di commento di Saito. È però davvero l'espansione dell'offerta la soluzione del problema? Si chiede. Aspettare in realtà una dimensione tipica della malattia e della cura, si ascoltano i segnali inviati dal corpo, si aspetta il parere del medico, la risposta di un esame, si lascia passare il tempo, si attraversano le giornate, l'attesa appare connaturata alla malattia che i malati, tanto che i malati si chiamano pazienti, persone dunque che non solo soffrono ma aspettano, che sono rassegnate ad aspettare. Con la rivoluzione produttivista che ha coinvolto la sanità europea a partire dagli anni 80 e che è arrivata in Italia negli anni 90, non c'è dubbio che l'attesa abbia assunto una connotazione esclusivamente negativa e che si configuri un inedito intreccio tra attesa, efficienza e qualità dei servizi. La riduzione di liste e tempi di attesa diventa la misura principe del buon funzionamento di un sistema sanitario. Per fare un esempio banale, un paziente diabetico avrebbe bisogno di una dieta adeguata, di accertamenti semplici e periodici, di un controllo assiduo della terapia. Quasi la metà dei pazienti diabetici non effettuano però molti degli esami indispensabili, non perché siano complessi e costosi, ma perché non li richiedono e non vengono loro prescritti. Il loro bisogno non si traduce dunque in domanda. L'offerta disponibile rimane largamente inutilizzata, non si allungano liste o tempi d'attesa, ma il bisogno rimane insoddisfatto. Comunque fa tutta una serie di esempi per concludere che un sistema sanitario che funzioni non è quello che si limita a accelerare la effettuazione di interventi e procedure, ma quello che affronta i problemi e trova le soluzioni. Mi sembra sinceramente un po' l'acqua calda, però qua il problema non è anche l'efficientismo, ma che neanche te li danno gli appuntamenti se non trovi il modo di magari lottando e magari facendo valere i propri diritti, come dice appunto la carovana salva visite, andatevela a vedere se non avete ancora visto, sui social del coordinamento regionale sanità. Le altre notizie sulla prima del manifesto: innanzitutto la vita impossibile nel CPR di Milano, atti di autolesionismo, appunto questo, per questo CPR, per questo lager milanese che è al pari di altri lager, ma in più in questo momento è gestito da un commissario nominato dalla procura per gli atti di autolesionismo in aumento. Quanto emerge all'ispezione del consigliere regionale del Patto Civico Paladini e dall'infettivologo Cocco. Sabato a Milano, appunto, su questo ci sarà una manifestazione nazionale, per questo appunto anche se ne parla sulla prima del manifesto di oggi, ma è più lager, appunto, manifestazione davanti al CPR di via Corelli. E poi abbiamo per quanto riguarda Ucraina e NATO, insomma la notizia è quella che vi abbiamo dato dalle pagine del Fatto Quotidiano, il fatto che Stoltenberg ha lanciato ieri la sua soluzione del problema, un fondo di 100 miliardi da decidere entro luglio e stanziare in 5 anni per sottrarre la guerra in Ucraina ai leader di turno, perché hanno paura sostanzialmente che Trump tolga i finanziamenti alla NATO una volta vinte le elezioni presidenziali. Il secondo titolo del manifesto invece è: Israele ci ha preso di mira tre volte. Michele Giorgio che parla appunto di quanto accaduto al convoglio di World Central Kitchen attraverso insomma il messaggio del fondatore dell'ONG José Andrés. Il secondo articolo parla degli ultraortodossi contro la leva e della sfida di Gantz a Netanyahu sul voto a settembre. Questo appunto è la prima del manifesto. Manifesto che poi all'interno titola l'articolo di Michele Giorgio sul fatto che altri ONG si fermano: non c'è sicurezza dopo l'attacco che ha ucciso 7 membri della WCKA, alcune resistono e continuano a sfamare i civili vicini alla carestia. Grilletto facile: troppa libertà d'azione data agli ufficiali di rango inferiore, cortocircuito nelle comunicazioni. Il giorno dopo l'omicidio compiuto con un drone di 7 operatori umanitari della WCK, 6 stranieri e un palestinese, i media israeliani si sono affannati a spiegare le cause della strage, frutto dell'attacco con razzi lanciato contro le 3 auto dell'ONG. Tirando le somme emerge che le forze armate israeliane al minimo sospetto sparano subito verso qualsiasi cosa movimento. Non occorrevano le spiegazioni dei giornali israeliani per arrivare a questa conclusione. Lo dicono in modo chiaro i 32.975 morti palestinesi dal 7 ottobre e la distruzione della metà di Gaza. Nelle ultime 24 ore c'è stata un'altra ondata di attacchi aerei. 4 persone sono state uccise in una casa di El Balà, dove si sono alzate colonne di fumo. Altri raid con vittime sono avvenuti in diverse aree della striscia. I morti palestinesi palestinesi non fanno notizia, anche se sono decine al giorno. Pesano molto di più quelli stranieri. E così, di fronte allo sdegno globale, incluso quello di Biden, per l'uccisione di 6 occidentali e all'isolamento internazionale apparente in cui è precipitata Tel Aviv, è dovuto intervenire il capo di Stato Maggiore israeliano in persona, Halevi, per ribadire che l'attacco di lunedì notte non è stato condotto con l'intenzione di colpire gli operatori.
You are just a tenant here, you say, living in and out of this life as cheaply as you can. I sit here in the darkness, gently, like an old woman. Thoughts not in click, like brittle bones. Doing too much, trying to question all of this. Trying so hard to fade out in the blackness. All of the fear, all of the tears that bring us to this.
Halevi, cioè il capo di Stato Maggiore israeliano, si è scusato, quindi ha esaltato il lavoro dell'ONG su cui il gabinetto di guerra di Netanyahu conta ancora per sostituire UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi. Infine ha confermato l'avvio di un'indagine indipendente, comunque israeliana. Nel Regno Unito monta l'indignazione dal mondo politico a quello del volontariato per i 3 britannici uccisi, tutti ex militari, mentre portavano aiuti ai palestinesi. L'attacco israeliano è stato condannato pure dalla leader laburista Starmer, spesso criticato dalla sua base perché è troppo filo israeliano, il quale ha definito l'accaduto inaccettabile. E Corbyn aveva avuto parole molto molto forti su questo, aggiungo io, il quale appunto Starmer ha definito l'accaduto inaccettabile, come il premier e il ministro degli esteri, entrambi conservatori, Sunak e Cameron. Ieri il fondatore di World Central Kitchen, lo chef José André, in un editoriale per il New York Times, in un'intervista, ha invitato Israele a lasciar mangiare la gente. Gli attacchi aerei sul nostro convoglio non sono solo stati uno sfortunato errore accaduto nella nebbia del conflitto. Si tratta di un attacco diretto contro veicoli chiaramente segnalati, i cui movimenti erano noti all'esercito israeliano. Il cibo non è un'arma di guerra. Ha poi aggiunto: anche se non ci fosse stato coordinamento, nessun paese democratico può prendere di mira civili e operatori umanitari. Questo appunto quanto ha detto. Ieri le bare con le salme della australiana Francom, del polacco Sobol, dell'americano Flickinger, dei britannici Chapman, Anderson e Kirby sono state portate da un convoglio di ambulanze in Egitto. Da lì sono state trasferite nei paesi d'origine. La settima vittima, Saif Abu Taha, è stata sepolta a Rafah in quanto appunto palestinese. Io insomma faccio notare ancora, anche se insomma mi sembra anche ridondante, che di questi 6 operatori internazionali conosciamo nomi, cognomi, abbiamo visto le foto, abbiamo saputo cosa facevano nella vita, e tutto questo è giusto, ma ci fa notare ancora di più quanto sia disumanizzante il trattamento che viene riservato invece al popolo palestinese. Si dicono appunto più di 32.000 morti, ma questi morti non hanno volto, non hanno storia, non hanno corpo, non hanno nome, e questo sicuramente li disumanizza completamente. Tornando all'articolo di Michele Giorgio, la crisi umanitaria a Gaza ha avuto un ulteriore peggioramento dopo la decisione della WCK di interrompere l'assistenza alimentare in segno di lutto e fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei suoi operatori. Un passo mosso anche da ANERA e ieri da Project Hope, che dopo aver lanciato un appello al cessato cessate il fuoco ha interrotto i suoi progetti a Deir al-Bala e Rafah. Altre ONG proseguono il loro impegno nonostante i pericoli per non abbandonare i civili, e insomma si fa tutto un elenco di queste. E 13 ONG internazionali, tra cui Oxfam e Amnesty, denunciano che a Gaza non ci sono zone protette dove andare, e che le forze israeliane hanno ripetutamente attaccato aree descritte come sicura. Gaza ora rischia di rimanere senza le scorte alimentari di cui ha bisogno, mentre Israele proibisce all'UNRWA, che ha proclamato nemica e collusa con Hamas, di distribuire aiuti nel nord. L'altro articolo riguarda appunto gli ultra ortodossi. In seguito a un'ordinanza provvisoria della Corte Suprema, da lunedì 1 aprile Israele cesserà di sovvenzionare gli studenti delle accademie rabbiniche di età tra i 18 e i 26 anni eleggibili per la leva. Si tratta di una decisione drammatica che sconvolge lo status quo. E forse è proprio questo il movente che ha spinto i giudici a procedere, nonostante la richiesta esplicita del primo ministro Netanyahu di astenersi dalla sentenza per un mese. Il provvedimento, infatti, aumenterebbe le probabilità che gli israeliani tornino alle urne. Così per il momento è decaduta l'esenzione dal servizio militare di cui i giovani ultraortodossi hanno goduto in base a leggi che si sono susseguite per decenni. L'ultima era del 2015. Secondo le stime, le forze armate israeliane avrebbero bisogno di circa 7.000 soldati aggiuntivi, di cui la metà combattenti, solo per rimpiazzare morti e feriti nella guerra in corso. Nel frattempo, tuttavia, i partiti ultraortodossi gridano allo scandalo, comprendendo di essere caduti vittime della trappola tesa dal primo ministro, e già nella giornata di lunedì sono cominciate le prime manifestazioni dei gruppi estremisti, che per due ore hanno bloccato il traffico con violenza al grido di moriremo piuttosto che arruolarci. Tuttavia la situazione è più complessa di come appare. Tanto per cominciare, secondo i sondaggi, un ultraortodosso su 5 sarebbe favorevole all'abolizione dell'esenzione. Se infatti la società ultraortodossa tradizionale continua a vedere nello studio della Torah il valore supremo, nonché il contributo alla garanzia dell'incolumità dell'intero popolo ebraico, molti cambiamenti sono in atto. Innanzitutto si stima che gli uomini che studiano effettivamente nelle scuole talmudiche siano solo una bassa percentuale, mentre gli altri lavorerebbero o passerebbero il tempo a bighellonare. Inoltre il trauma del 7 ottobre ha evidenziato drammaticamente l'eccezione degli ultraortodossi nella società ebraica, insieme alla necessità che anche loro si facciano carico dell'onere in modo concreto. A conferma di ciò basti osservare le innumerevoli iniziative di volontariato portate avanti in questi mesi da parte degli ultraortodossi. Un movimento verso posizioni più sioniste si registra in generale nella società ultraortodossa moderna già da diverso tempo. Non stupisce dunque che ieri pomeriggio Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra, abbia chiesto di stabilire una data per le elezioni a settembre. Questo è l'articolo sul manifesto di Sara Parenzo. E questo, insomma, per quanto riguarda la prima pagina del manifesto e le pagine connesse ai titoli che abbiamo trovato appunto in prima pagina. E andiamo ancora avanti.
There is a little place in a little room where a little chap hides away amidst the gloom, tucks his little legs underneath a well-worn chair, plucks a piece of paper and attacks at his despair.
heavy lead pencil scratches through the fears of every little cruelness, reduces us to tears. Sharp is the lead, but will it penetrate all the nooks and crannies that this world creates?
Rispetto a quello che succede in Israele, notiamo insomma che le due maggiori testate del paese titolano su argomenti diversi, nel senso che il Jerusalem Post, giornale più conservatore e reazionario più a destra, titola sulla richiesta delle elezioni a settembre di Gantz, che raccoglie, dice insomma, la palla delle famiglie degli ostaggi e dei sostenitori insomma di nuove elezioni, quindi poi del no del Likud di Netanyahu, ma appunto il primo titolo è su questo. Arez invece parla della del fatto che Israele è in alta allerta rispetto alla paura che l'Iran reagisca, perché appunto Israele ha distrutto la ambasciata iraniana a Damasco con un attacco mirato e come sapete appunto nei giorni scorsi. Sono insomma i due argomenti principali che riguardano il paese e oltre al dibattito appunto all'interno rispetto agli ultraortodossi, di cui vi abbiamo dato conto anche dalla stampa italiana e in particolare dal manifesto poco fa. Vediamo poi appunto che ci sono anche altri giornali che presentano insomma su delle prime pagine degli argomenti insomma importanti. Incredibilmente anche appunto il Messaggero, ma prima del Messaggero volevamo invece andare a Avvenire, che appunto titola sul fatto che in Italia cresce la protesta contro lo svuotamento della legge che regola l'export militare. Più Europa meno armi non è la strada più facile, ma è l'unica che possa interrompere la spirale di conflitto in cui è precipitato il mondo. A chiederlo voci diverse, ma sulla stessa lunghezza d'onda, il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo ieri a Bruxelles, presidente della CEI Matteo Zuppi, che ha evocato la difesa comune sognata da De Gasperi, e poi associazione e società civile mobilitate contro lo svuotamento della legge che in Italia disciplina l'export di armi.
I've been sitting here all day trying to understand why people want to rule each other when the problem's close at hand. A little less of what you want and more of what you've got is enough to keep you struggling without hatching other plots. But justify yourself, don't satisfy yourself. You should be out there voting, say the power mongers gloating. The left-wing rich trying to shed their guilt, go knocking down dreams before they're even built. Don't tell me how to live my life, don't tell me what to do.
Questo attivismo dell'associazionismo, in particolare cattolico, quello a cui si riferisce Avvenire, a difesa appunto della legge 185 del 90 che regolamenta l'esportazione di armi, è in realtà cominciato da un mese, quando è uscito l'appello, un appello appunto firmato da associazioni quali ACLI, Focolari, Giovanni XXIII, Pax Christi, ACE e altre ancora. Appunto un appello è stato portato al Parlamento per salvare la legge del 90 che regolamenta le esportazioni di armi. La riforma in corso, sostengono i promotori, cancellerà i limiti che hanno frenato la vendita a paesi in guerra e a dittature, farà sparire il controllo parlamentare, offuscherà la trasparenza bancaria, tutto a vantaggio del comparto industriale bellico che da anni vede comunque aumentare i profitti. C'è anche su questo un'analoga mobilitazione del movimento pacifista Rete Italiana Pace, Pace e Disarmo, che ha lanciato l'allarme per un iter a tempo di record, basta favori ai mercanti d'armi. Il testo approvato al Senato in Commissione Esteri e Difesa, poi in Aula a febbraio scorso, dove sono stati rigettati dal governo tutti gli emendamenti migliorativi. Vi ricordiamo insomma che questo governo sta comunque già aggirando la legge, non dando accesso ai dati dell'UAMA, cioè dell'unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, usando la strategia di non bloccare le commesse già previste. E comunque insomma è stato dimostrato a questo punto da più inchieste, inchiesta di Altra Economia, inchiesta dell'Espresso, che l'Italia ha continuato a vendere armi a Israele.
Not even this will keep them together. She makes love. He makes time pass a little less painfully. one and the same, perhaps. This time it could be everything. It's enough reason for staying. It's enough to make you want to die. The hardest part is trying not to make a mess of it all. It's all we have to be thankful for.
Andiamo a vedere, quando sono le 9:36 minuti, questa è Radio Onda Rossa, il dibattito nelle università, così viene sintetizzato dalla stampa di Torino, su quello che riguarda le collaborazioni, il bando con Israele per le università e il rifiuto di alcune di esse. Partiamo appunto da pagina 15 della stampa. Politecnici sotto assedio è l'articolo di Leonardo Di Paco. Una manifestazione martedì 9 aprile a Piazzale della Farnesina per chiedere il ritiro del bando di collaborazione scientifica Italia-Israele, gestito dal Ministero degli Esteri, in attesa il 10 di questo mese, e la manifesta volontà di allargare la mobilitazione anche al mondo delle università politecniche, in particolare alla collaborazione alle collaborazioni a progetti che alimentano tecnologia dual use, cioè concepite per l'ambito civile che vengono utilizzate in quello militare e viceversa. Quindi insomma si comincia dal fatto che si manifesterà sotto la Farnesina martedì prossimo, il giorno prima appunto della scadenza del bando del Ministero della Farnesina. Del bando per le università. Queste le prossime mosse del collettivo universitario Cambiare Rotta, il gruppo studentesco che ha acceso la miccia negli Atenei italiani. Dopo l'Università di Torino, che ha rifiutato di partecipare al bando con Israele, le dimissioni del rettore dell'Ateneo di Bari, Stefano Bronzini, dal comitato tecnico-scientifico della Fondazione MEDOR, la dura presa di posizione nei confronti di Tel Aviv da parte del Senato Accademico della Normale di Pisa e le mobilitazioni in altri atenei, Cambiare Rotta ha fatto sapere di voler unire le forze per portare sotto i riflettori altri tipi di accordi. Nel mirino finisce il Politecnico di Torino, accusato di collaborare con aziende della filiera bellica. Basti pensare agli accordi stretti con colossi del settore come Leonardo, Elbit Defense Systems, Thales Alenia, Altec e Avio Aero, soggetti definiti forieri di guerra e devastazione in tutto il mondo. Un modo operandi consolidato da master e brevetti all'interno dell'università. Anche presso la sede torinese del Politecnico, sempre il 9 aprile, si terrà un sit-in di protesta per chiedere il ritiro del bando del Ministero con Israele e bloccare gli accordi bellici. Mentre ci si avvicina alla manifestazione romana, sarà l'occasione di capire la reale portata di una mobilitazione che la ministra dell'università Bernini ha definito frutto di una minoranza rumorosa. L'onda della protesta è arrivata anche alla Bicocca di Milano e vediamo, insomma, adesso lo vediamo questo su altri giornali. Intanto, per evitare in futuro prese di posizione a parte degli atenei possano incrinare i rapporti diplomatici fra paesi, la CRUI, cioè la conferenza dei rettori, è al lavoro con il Ministero della Ricerca su linee guida che disciplinino la gestione di accordi di collaborazione con realtà che potrebbero prestare il fianco a utilizzi controversi di progetti nati su spinta accademica e quindi sostanzialmente cancellare l'autonomia dell'università, perché questo significa, nonostante il giro di parole. Quindi l'autonomia dell'università va bene finché queste non sono autonome. Se diventano autonome, gli si vieta di esserlo. Nella stessa pagina, l'intervista a Carlo Rovelli: sto dalla parte dei ragazzi, il boicottaggio è ragionevole. Quando un governo segue politiche che una maggioranza del mondo ritiene maggiormente moralmente offensive, il boicottaggio è uno strumento di pressione politica. Appunto, sono le parole di Carlo Rovelli, fisico teorico, che dice appunto sempre quello che pensa, dice Serena Riformato che lo intervista. Cosa pensa delle proteste negli Atenei contro il bando del Ministero degli Esteri in collaborazione con Israele? Lo strumento del boicottaggio ha dato buoni frutti in passato. Per l'apartheid in Sudafrica funzionò. Gli studenti di tutto il mondo ottennero dalle università di tagliare i legami con il paese. Le scelte del governo di Netanyahu sono condannate in maniera pressoché unanime, persino dagli Stati Uniti. La speranza è che la situazione evolva verso la ragionevolezza. Quindi è giusto interrompere i rapporti con gli istituti israeliani? Non lo metterei nei termini di giusto o sbagliato, penso sia opportuno. Un'azione di pressione su Israele potrebbe essere ragionevole, ma non si rischia di colpevolizzare un popolo per le scelte del suo governo? Spero proprio che molti professori israeliani saranno in disaccordo con le politiche del premier. Spero proprio che lo siano. Ne conosco diversi che lo sono e per questo motivo sono favorevoli al boicottaggio. È un gesto simbolico, questa è la sua forza. In concreto, i suoi effetti sono irrisori. La Normale, cioè la Normale di Pisa, mette l'accento sul rischio che le ricerche siano dual use, applicabili all'ambito militare. C'è questo pericolo? Rovelli risponde: sì, molta ricerca scientifica ha applicazioni militari. Lo dico da scienziato con profonda tristezza. faccio di tutto per evitare che i miei studi contribuiscono alle ricerche militari, non accetto finanziamenti che possano avere qualsiasi ricaduta. L'intervistatrice dice al fisico che per la ministra Bernini gli atenei che scelgono forme di boicottaggio sbagliano perché le università non entrano in guerra. Vorrei che fosse vero, le università partecipano indirettamente alla guerra e come. Una delle linee di ricerca del bando contestato riguarda ottica di precisione elettronica e tecnologie quantistiche per applicazioni di frontiera come rilevatori di onde gravitazionali di prossima generazione. Sono strumenti militari? I rilevatori di onde gravitazionali non hanno alcuna applicazione militare oggi concepibile, ma elettronica e tecnologie quantistiche per applicazioni di frontiera includono una gran parte della ricerca militare. Oggi la guerra si fa moltissimo grazie a queste tecnologie. Nelle settimane passate, chiede ancora l'intervistatrice della Stampa, i manifestanti hanno negato la parola al direttore di Repubblica Maurizio Molinari e al giornalista David Parenzo. Contestazioni legittime? Molinari e Parenzo sono fra le persone la cui voce è più ascoltata in Italia. Chiedere che non parlino non è certo togliere la parola a qualcuno. Invece ignorare gli studenti non è ascoltare tutte le opinioni. Siamo assolutamente d'accordo con Rovelli su questo. Ricordiamo anche che a Molinari è stato lui che non si è presentato perché c'era una protesta in corso e evidentemente quindi non così ha preferito, ha pensato che se non c'era si parlava di più di lui e questa cosa è sicuramente andata a buon segno. Per quanto riguarda Parenzo, qui alla Sapienza ricordiamo anche che oltre alle sue posizioni sioniste era a parlare per l'8 marzo in un incontro della destra universitaria in cui parlavano solo maschi. Detto tutto ciò, ci sembra insomma che quello che dice Rovelli sia anche più rilevante, cioè non chiedere che non parlino persone la cui voce è la più ascoltata, tra le più ascoltate in Italia. Molinari dirige uno dei giornali a maggior tiratura, cioè Repubblica, Parenzo sta sempre in televisione e per radio, dice non significa togliere la parola a qualcuno, invece se si toglie agli studenti è evidente che non si ascoltano tutte le parti. Vede un rischio antisemitismo? Leggere tutto, incluse le proteste, in chiave di razza e religione è razzismo e questo alimenta l'antisemitismo. Quello che è male come massacrare esseri umani è male indipendentemente dalla religione di chi prende queste decisioni. Chi protesta per Gaza non ha nulla contro gli ebrei. Molti, dice anche, adorano Chomsky e Dylan. Le università italiane hanno rapporti con Cina, Russia, Iran. Perché l'indignazione nei confronti di queste partnership non è altrettanto forte? Forse perché le opinioni sulla politica internazionale di chi protesta nelle università italiane sono diverse da quelle che lei qui sta dando per scontate. La condanna sulle decisioni recenti del governo israeliano è pressoché unanime. Persino dai suoi alleati politici più stretti. Non è scontato che Cina, Russia e Iran rispettino i diritti umani? Lo è, certo, ma anche Stati Uniti e altri paesi come l'Arabia Saudita non rispettano sempre i diritti fondamentali. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. E in questo momento però c'è un genocidio in atto sotto gli schermi del mondo e questo lo sta portando avanti Israele, questo lo dico io. Secondo Fratelli d'Italia, le proteste nelle università italiane possono portare al ritorno del terrorismo rosso. È credibile? Più o meno credibile quanto pensare che Fratelli d'Italia al potere significa un ritorno del terrorismo nero e alle stragi compiute dai fascisti negli anni 70. In altre parole, è una sciocchezza usare trite storie di altri tempi per accusare del peggio chiunque la pensi diversamente da noi. Questa è l'intervista a Carlo Rovelli sulla Stampa. Passando invece dalla Stampa a Il Fatto Quotidiano, Vincenzo Bisbiglia parla di quanto succede all'Università Bicocca. Nessun passo indietro, l'Università Bicocca di Milano tiene il punto, non sospenderà le collaborazioni con gli atenei israeliani e soprattutto non interromperà la partecipazione al bando del Ministero degli Esteri che assegna fondi per i progetti di ricerca congiunti tra Italia e Israele. A comunicare Carlo ieri sera è stato il prorettore della, alla ricerca Guido Cavalletti. Nel 21 abbiamo già approvato un documento sull'integrità della ricerca scientifica. Nessuno può partecipare a attività con finalità diverse da quelle pacifiche. L'Ateneo Meneghino è stato il primo a essere interessato alle proteste della settimana di mobilitazione nazionale iniziata ieri, che i collettivi studenteschi porteranno avanti fino al 10 aprile. Questo insomma è un punto su cui ci vogliamo sottolineare, appunto il fatto che c'è una settimana di mobilitazione nazionale dei collettivi negli Atenei, in cui che si avvicendano tipo staffetta, e Bicocca appunto è stato il primo. Arriveranno fino al 10 aprile, quando scade il bando Maesci. Contro gli accordi ministeriali si sono schierati in una battaglia congiunta oltre 2000 tra docenti, ricercatori e studenti, che hanno firmato una lettera aperta inviata al ministro Tajani, ottenendo alcuni importanti risultati. Nelle scorse settimane infatti i rettori delle università di Torino e di Bari hanno annunciato l'intenzione di voler sfilare i loro atenei dal bando, mentre i vertici della Normale di Pisa hanno deliberato una mozione in cui si chiede di considerare i termini dell'avviso pubblico. Al centro è il possibile dual use, il doppio impiego civile e militare dei progetti. È così cresciuto il pressing sugli atenei. Ieri il collettivo Cambiato Rotta ha manifestato all'esterno dell'aula della Bicocca, dove si stava riunendo il senato accademico. L'ateneo è guidato da Giovanna Iannantuoni, che è anche presidente della CRUI, della conferenza dei rettori. Una delle studentesse si è incatenata ponendo un cartello con la scritta Unimib faccia come Unito, quindi l'Università di Milano Bicocca faccia come l'Università di Torino, nessuna partecipazione al bando Maesci. Noi la invitiamo a un confronto pubblico e aperto sul ruolo dell'università in un contesto in cui crescono i venti di guerra e quali azioni concrete è possibile intraprendere, recita il testo della lettera alla rettrice. Iannantuoni non ha risposto pubblicamente agli studenti, come non ha ancora dato feedback al pool di rettori formato da Tiziana Lippiello di Ca' Foscari di Venezia, Tommaso Montanari dell'Università per Stranieri di Siena, Roberto Tottoli dell'Orientale di Napoli, Francesco Bonini della LUMSA di Roma, che hanno consegnato una proposta sulle buone pratiche da adottare nelle collaborazioni scientifiche. La Sapienza, un gruppo di 21 tra docenti e ricercatori, sta diffondendo una dettagliata posizione per chiedere alla rettrice Polimeni, tra le altre cose, di sfilarsi dal bando Maesci. L'ultima università rimasta a Gaza, al ISRA, è stata fatta saltare in aria il 17 gennaio, scrivono. La petizione sta facendo il giro della facoltà, si torna a chiedere di sospendere il bando Maesci e di fermare gli accordi con le aziende belliche in tutte le forme, quindi anche con la governativa Leonardo. Quindi insomma vi ricordiamo in sintesi la settimana di mobilitazione degli Atenei, che è cominciata il 3 e finirà il 10 per chiedere appunto il ritiro dell'Italia dal bando Maeci, che prevede la collaborazione con università israeliane. Questo richiamo è motivato principalmente dalle violazioni dei diritti umani perpetrate da Israele nei territori palestinesi e del genocidio in corso a Gaza. Considerando il possibile esito della valutazione della Corte Internazionale di Giustizia sul crimine di genocidio da parte di Israele, una collaborazione con istituzioni israeliane rappresenta un rischio significativo per le università coinvolte. Inoltre viene evidenziata la crescente tendenza dell'Accademia a coinvolgersi con il settore militare attraverso progetti di ricerca e finanziamenti per lo sviluppo di tecnologie belliche. Come paese che ripudia la guerra, ci opponiamo, come lavoratori della conoscenza, a collaborare con istituzioni che contribuiscono alla normalizzazione della corsa agli armamenti e al genocidio. Nei prossimi giorni ne parleremo dando loro voce da questi microfoni a queste università che sono in mobilitazione fino al 10, quando scade il bando, con la manifestazione finale appunto il 9 per quanto riguarda Roma sotto la Farnesina.
To dance round fires unguarded, tears become blood of sorrow, and my pulse keeps time so badly with the tune you play to me. My steps down streets that remain unchanged but change so many, and just vanish like yesterday.
Anche il Corriere della Sera parla di questo argomento. Le università italiane sono un luogo di libertà con Israele e Palestina, rapporti utili alla pace. Qui parla la rettrice di Bicocca e presidente della CRUI, il senato accademico dell'Università Bicocca di Milano. L'Ateneo, guidato da Ian Antuoni, ha approvato la mozione sulle collaborazioni scientifiche con Israele, che recita così: l'Università di Milano Bicocca dialoga con istituzioni scientifiche israeliane e palestinesi, ritenendo prioritario mantenere rapporti con il mondo scientifico e accademico, utilizzando lo strumento della diplomazia scientifica quale sostegno al processo di pace, anche partendo dalle collaborazioni con i colleghi e le colleghe israeliane e palestinesi. E quindi insomma mi sembra la scelta del Senato di Bicocca forse la più ipocrita, perché si dice si collabora per la pace, ma si sa benissimo che questo non è proprio per il contenuto degli accordi. Quindi Fregonara le chiede: i suoi ricercatori potranno aderire al bando, che invece è stato boicottato da altri Atenei. I termini interni sono già chiusi, nessuno ha presentato domanda, ma il punto è di principio. Con questa mozione vogliamo ribadire in modo esplicito che il ruolo delle università deve essere costruttivo. Quindi però insomma non c'è nessuna domanda all'interno. Poi ancora Gianna Fregonara: in questi giorni le proteste contro Israele hanno avuto una rilevanza e risultati molto visibili e hanno finito per orientare le scelte anche quando sono state violente. Io dove abbia visto le proteste violente, Gianna Fregonara, glielo vorrei sinceramente chiedere, perché evidentemente uno striscione dentro un senato accademico per lei lo è. Da Torino alla Normale, per citare gli esempi più rilevanti. Ma non possiamo essere descritti come dei don abbondio, né si può dire che è una forma di debolezza quella di favorire il dialogo dentro gli Atenei. Questo risponde Ian Antuoni: ci vuole più coraggio a non mettersi al sicuro da una parte o dall'altra che a scegliere una posizione. Le polarizzazioni portano a semplificazioni che non aiutano il dialogo. Le università invece hanno un ruolo anche nei paesi in guerra e per il dopoguerra. La diplomazia della scienza è fondamentale, chiederci di fare altro non ci appartiene. Ma è un posizionamento piuttosto peloso questo di Ian Antuoni, perché non arriva a sostenere la neutralità della scienza, ma sostiene la diplomazia della scienza, che sinceramente non si capisce che voglia dire in termini concreti. Cioè, se c'è un progetto che collabora a delle tecnologie di guerra, non si capisce bene quale sarebbe questa scelta diplomatica di pace, di averci rapporti. Comunque, nelle proteste di questi giorni abbiamo sentito parlare del cosiddetto dual use, cioè il rischio che le scoperte scientifiche vengano poi usate per la guerra. Un concetto vago, questo sempre secondo Gianna Fregonara, che ha l'elmetto in testa, che può essere usato anche per bloccare qualsiasi tipo di ricerca. E c'è un problema etico, la ricerca non è neutrale, ma guarda cosa scopre la Fregonara. In my hand an emptying glass, standing in the corner at the all-night party. Interrompiamo un attimo la lettura dei giornali, siamo in collegamento con L'Aquila, dove è cominciato il presidio sotto il tribunale del riesame per Anan Ali e Mansour. Buongiorno.
Ciao, siamo qui all'Aquila, fuori del tribunale, proprio davanti, dove ci sono un po' compagni e compagni, che in questo momento è iniziato dal tribunale del riesame la seduta, l'udienza per i compagni palestinesi, i quali non sono presenti. L'avvocato ci ha detto che stanno facendo in videoconferenza perché, considerata la, tra virgolette, la pericolosità, non li hanno portati, ritrasferiti dai carceri, che tra l'altro sono molto lontani dall'Aquila, Ferrara, Terni, forse l'unico vicino è Rossano Calabro, e quindi la fanno in videoconferenza.
Addirittura sarebbero sì pericolosi da non poterli portare,
esatto,
in tribunale.
Esatto, ce l'ha comunicato l'avvocato adesso, perché lui è dentro, noi siamo fuori, e gli abbiamo chiesto all'avvocato Flavio se i compagni erano presenti in aula, e lui ci ha detto che la motivazione, non erano presenti per questa motivazione, insomma. Il presidio è stato organizzato dai compagni palestinesi, dai compagni di Roma, dalle compagne dell'Aquila, e che adesso ti passo... Dove sta Luigia? Ecco, ti passo una compagna aquilana, che lei è una delle promotrici del presidio. Luigia.
Benissimo.
Ok.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Sei diretta su Radio Onda Rossa, appunto è iniziato l'udienza dentro.
Sì, da qua fuori abbiamo sentito Flavio e stava iniziando l'udienza. L'udienza però a porte chiuse, è in camera di consiglio, e quindi niente, noi siamo giù.
E sì. Siete fuori in presidio, immagino, con bandiere, striscioni?
Sì, abbiamo due striscioni, bandiere palestinesi. Negli striscioni, in uno c'è scritto: la resistenza non è reato, Anan Ali Mansour liberi, governo Meloni complice di genocidio e repressione. L'altro è quello che poi è stato ripreso un po' ovunque: la resistenza non è un crimine, il genocidio sì, Palestina libera, Anan Yesh libero.
Senti, L'Aquila ha avuto già un tribunale, cioè una seduta poi poco tempo fa per Anan, adesso c'è questa, con tutto quel giro giuridico di cui abbiamo già dato conto, cioè di accusare Anan il giorno prima del tribunale sull'estradizione e accusare contemporaneamente anche gli altri due palestinesi. E se ci vuoi raccontare, insomma, come si è mossa L'Aquila in questo frangente. Se c'è stata mobilitazione, un dibattito, se c'è attenzione su questo caso.
L'attenzione c'è, per quanto riguarda la partecipazione, oggi non tanto, forse anche per l'ora tarda, però ecco, diciamo che qui in città dopo appunto l'arresto degli altri due ragazzi palestinesi è un po', cioè, c'è anche un po' di timore secondo me da parte soprattutto degli immigrati, che fino a dicembre comunque immigrati e palestinesi riempivano le piazze quando si facevano i presidi, le manifestazioni contro il genocidio. Quindi ecco, il clima,
sì, del resto, insomma, si sono visti molti atti, sì, contro persone arabe, palestinesi, eccetera. Qui a Roma abbiamo avuto per esempio il caso di Seif, che ancora è in attesa di un riscontro alla commissione per l'asilo solo per un post, quindi è un timore che comprendiamo perfettamente.
Sì.
E che forse, insomma, dà anche un senso molto politico a questi atti del tribunale.
Infatti questi sono squisitamente di natura politica, perché questa è un'operazione puramente politica e di propaganda, no? Sapete meglio di me.
E poi anche è importante che siate lì, anche se appunto Anan Ali e Mansur è stato impedito anche di assistere all'udienza, come ci diceva il compagno precedentemente, cioè assistere in videoconferenza.
Sì, poi anche la moglie di Mansur avrebbe voluto vederlo, però essendo appunto l'udienza a porte chiuse, in ogni caso
non è possibile.
Cioè, alla fine No, non è potuta venire. Poi anche la collocazione di Mansur cioè proprio riflette proprio la volontà, in generale il fatto di averli separati, uno al nord, uno al centro, uno al profondo sud, è proprio veramente, no? Per isolarli, punirli e soprattutto isolarli dalla solidarietà. Ma poi Mansur, anche per le sue condizioni, Mansur ha una moglie e tre figli piccoli che non hanno un sostegno di reddito, no? Andare a trovare Mansur per i colloqui laggiù a Rossano Calabro praticamente è improponibile questa cosa. Quindi anche per questo motivo, per dare un sostegno un po' più concreto e speriamo anche continuativo, all'Aquila il 13 aprile faremo una serata benefit, ci sarà un'assemblea, una proiezione di video, cena, musica, insomma, e vorremmo appunto che queste iniziative, ma poi lo faremo senz'altro, si ripetano anche nelle altre città dove siamo presenti, dove è arrivata la solidarietà, che ne so, Teramo, Giulianova, in Abruzzo, perché c'è proprio bisogno di sostenerli anche nella quotidianità, insomma, si compagni e le famiglie, soprattutto la famiglia di Mansur.
Senza dubbio. E non so, insomma, noi siamo qua, quando ci sono notizie vi invitiamo, insomma, a darcene conto.
Sì. Va bene, noi proseguiamo qui.
Grazie per la
voi.
Telefonata.
Ciao, ti ripasso il compagno di prima.
Va bene.
Ecco.
Eccoci.
Se ti passo Vincenzo, così chiude lui.
Va bene. Dice...
Ha detto Vincenzo, stava parlando con altri compagni, che stanno arrivando adesso proprio.
Benissimo.
E quindi, niente.
Vabbè, comunque...
Casomai, appena sappiamo quello che dicono vi richiamiamo, insomma.
Aspettiamo la telefonata. Grazie.
Sì. Ciao. Buon lavoro. Ciao. Aspetta, ti vuole Vincenzo.
Perfetto.
Ciao caro.
Sono cara, ma va bene lo stesso. Buongiorno, Vincenzo.
No, immagino. No, allora volevo dirti che sicuramente la mattinata la trascorriamo qui all'Aquila, tenuto conto che non si sa mai se la Camera di Consiglio poi delibera a fine giornata oppure delibera successivamente, quindi, però nel momento in cui esce dall'udienza i nostri legali, decideremo se lasciamo il presidio o meno. Non so se te l'hanno detto, il 13, sabato 13 qui all'Aquila ci sarà presso lo spazio sociale Casematte una chiamata chiaramente di tutti gli aquilani e gli abruzzesi, facendo anche una cena di sottoscrizione, perché piano piano scopriamo tutto l'arcano di questa vicenda, chiaramente che è assurda in assoluto, no? Che un'associazione che dovrebbe servire a fare gli attentati in Israele, è ridicolo tutto questo, insomma, eppure spero che se ne rendano conto oggi in camera d'udienza. Però gli strascichi sono totali. Mansur, che è di Teramo, c'ha una famiglia con tre bambini, mi hanno fatto vedere da poco la fotografia, voi capite bene, erano appoggiati presso uno SPRAR, stanno ancora appoggiati presso uno SPRAR, e come fai a mantenere tre bambini? Adesso ci daremo da fare, perché io manco sapevo, pensavo che erano abbastanza giovani tutti quanti, ma come si vede, mettere su famiglia non ci vuole niente, però ne hanno subiti tanti, tanto che hanno l'asilo politico tutti e tre, e quindi capite bene quante cose c'è da fare in assoluto. Quindi il 13 qui all'Aquila, pomeriggio sera, ci sarà questa grossa iniziativa, spero che qualcuno venga anche da Roma, dalle zone limitrofe, in modo che si pianifica un po' un'attività di solidarietà più estesa possibile, in attesa della liberazione di tutti e tre, della caduta di questo falso teorema. Detto questo, oggi è una giornata estremamente particolare. Sai che ieri la data ufficiale della nascita della NATO, in quel lontano 3 aprile del 1949, chi se lo ricorda, chi, la maggior parte ovviamente dei nostri ascoltatori.
Sì. I giornali lo hanno ricordato dando spazio alle parole di Stoltenberg, che chiede soldi certo. per gli armamenti.
Stoltenberg sta dentro la guerra, non poteva essere così. Il capo della guerra, no, tra virgolette formale, i capi sono americani, ma lui da bravo norvegese è stato sempre un guerrafondaio. Ma tenuto conto di quello, il presidente Mattarella gli ha dato fiato, perché ovviamente lui è un atlantista convinto, e per cui la NATO non si è posto il problema, solo baluardo difesa di che? Difesa dei valori occidentali, questo sì è sicuro, ma è un guerrafondaio assoluto, perché a partire da quel 49, subito dopo arrivava la guerra in Corea, poi quella in Vietnam, e poi le 30 guerre che hanno segnato questa vicenda, dalla guerra fredda e ripresa oggi della stessa guerra ancora peggiore. Detto questo, dicevo, oggi però ci sarà nel pomeriggio un'iniziativa a Piazza dei Consoli. Sai che vicino a Piazza dei Consoli, in quell'asse lì della Tuscolana, c'è l'aeroporto di Centocelle, che indipendentemente che era un vecchio aeroporto che oggi è solo a carattere militare, è una sede della NATO, quella struttura lì militare. Quindi l'appuntamento alle ore 18, per ovviamente dire fuori dalla NATO, fuori l'Italia dalla NATO e quant'altro, in modo che abbiamo anche l'occasione di poter partecipare ad un'iniziativa, ce ne saranno tante in quest'anno ovviamente, in cui da una parte i signori della guerra festeggeranno la NATO, che ormai è diventata 32 nazioni, e ce ne sarà sempre di più perché la guerra non finisce mai, e dall'altra parte coloro i quali devono sventare la guerra, abbassare le armi, vietare tutto quello che sta accadendo, bisogna che si mettano le gambe in spalla e camminano. Ecco, questo volevo dirti. Poi nel momento in cui scendono giù gli avvocati della difesa, cercheremo di ricontattarti se stai ancora in radio, in modo che sì, ti diciamo almeno le loro impressioni.
Cambierà la voce, ma ci sarà qualcuno qui, quindi aspettiamo la vostra chiamata.
Va bene.
Grazie.
Intanto buona giornata.
Grazie anche a voi, buon presidio.
Ciao.
Ciao. E per quanto riguarda la solidarietà a Anan, Ali e Mansur, vi ricordiamo anche che è importante comunicarla a loro personalmente, la nostra vicinanza, sul sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info. Trovate gli indirizzi dei tre carceri dove possiamo scrivere loro, telegrammi, cartoline, lettere. Anan è a Terni, Mansur a Rossano Calabro, Calabro, Ali Ferrara. È importante scrivere in tante e tanti, e insomma salutiamo, cogliamo anche l'occasione per salutare tutte le persone che sono private della loro libertà nei carceri, in particolare da quello di Terni, da cui sappiamo che ci ascoltano in DAB, quindi il nostro saluto diretto anche a Anan. E 10-12 minuti, quando sta per esserci, come dire, il cambio alla console di Radio Onda Rossa, vi finiamo di leggere l'intervista a Ianna Antuoni, la direttrice di Milano Bicocca e presidente della CRUI, perché appunto stavamo leggendo questa intervista condotta da Gianna Fregonara. Gianna Fregonara chiede se per caso la scienza non è neutrale, se c'è un problema etico, secondo lei l'accusa relativa al dual use di alcune tecnologie sarebbe vaga, e Ianna Antuoni risponde: in Bicocca promuoviamo l'uso pacifico dei risultati della ricerca nel nostro statuto. Capisco che è più semplice per la ricerca accademica, mentre quando si ricerca con le aziende è più difficile stabilire che le scoperte scientifiche non vengano usate anche per scopi bellici. È un concetto che andrebbe definito meglio, un problema anche di etica che dovremmo affrontare. Lo potremmo fare come sistema all'interno della conferenza dei rettori. Insomma, mi sembra che la risposta sia piuttosto vaga. E poi ancora Fregonara: la ministra dell'università Anna Maria Bernini ha detto che ieri che non vuole dare l'idea di un'università lassista e con il ventre molle. Non credo che gli atenei siano lassisti. Tenere un'attitudine di equilibrio è una responsabilità. Siamo un sistema in mutazione, non possiamo rifiutare di dialogare con gli studenti e i docenti che lo chiedono. Forse la ministra è preoccupata per alcune situazioni, ma noi rettori siamo capaci e autonomi e sappiamo gestire con riservatezza, e se riteniamo, con l'aiuto delle forze dell'ordine, le situazioni più accese. Quindi non ci dice niente, è riservata, ma si riserva di chiamare le forze dell'ordine. Poi le viene chiesto conto della contestazione che c'è stata ieri proprio durante il Senato Accademico di Milano Bicocca. Abbiamo ammesso eccezionalmente a parlare anche uno studente di cambiare rotta, come segnale di ascolto, ma anche loro devono ascoltare senza prevaricare. A Torino, per esempio, ancora Fregonara, la loro manifestazione è parsa più un'occupazione del Senato che una richiesta di dialogo. Molto dipende dai contesti e dai momenti. Ho letto commenti pesanti che rispetto, ma bisognerebbe anche parlare con chi era lì per capire cosa è successo. Noi ci siamo conquistati nella storia d'Italia la libertà e l'indipendenza, e bla bla bla, insomma non mi sembra che ci sia molto altro da leggere. C'è poi una lettera di un docente dell'Università di Torino che è il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, si tratta di Francesco Ramella, che viene pubblicata in questa pagina del Corriere. Il dialogo con tutti gli studenti non è una forma di cedimento. Gentile direttore, mi chiamo Francesco Ramella, insomma si presenta. L'editoriale del 2 aprile, scritto da Paolo Mieli, mi cita per nome e cognome. Vorrei poter replicare. Mi piacerebbe raccontare ai lettori del Corriere la scelta fatta, e non è la prima volta, dal Senato dell'Università di Torino di dialogare con gli studenti che ci contestano. Niente a che fare con cedimenti o mancanza di dignità delle università. Poi sarebbero cedimenti agli studenti, insomma l'università sarebbe fatta per gli studenti, però... questo forse a Paolo Mieli se l'è dimenticato. Una scelta, si ricordi, fatta da docenti che sono anche educatori, che è dettata dalla volontà di mantenere aperti i canali di dialogo con gli studenti. Nell'assemblea abbiamo detto loro cose scomode sul 7 ottobre, su Hamas, sulla loro narrazione a senso unico, ma li abbiamo anche ascoltati. Cosa c'è di questo di poco dignitoso? Questa nostra postura aperta e dialogante con chi è disponibile a mettersi su questo piano si basa su un'analisi solida di quanto sta accadendo in Italia tra i giovani, soprattutto studenti. Stiamo infatti assistendo alla nascita di una nuova generazione politica e le istituzioni non possono dare solo una risposta repressiva alle istanze a quest'ultima porta avanti, che quest'ultima porta avanti. A Torino negli ultimi mesi abbiamo assistito a molti scontri con la polizia. I manganelli sugli studenti non li hanno pacificati, anzi hanno moltiplicato la loro determinazione. Noi, riuscendoci, abbiamo usato un metodo diverso, li abbiamo invitati a confrontarsi. Se fossero stati violenti, intimidatori, come è stato scritto, non lo avremmo fatto. Ma perché questa risposta di apertura suscita così scandalo? Perché la capacità di un'istituzione universitaria che si fonda sulla circolazione e il confronto delle idee, anche le più scomode, di riportare gli studenti a un scambio di argomentazioni, non di slogan urlati, viene stigmatizzata? Perché viene letta come un cedimento? Perché intenzionalmente o meno si cerca di criminalizzare le proteste degli studenti? Davvero è molto difficile da capire. Il conflitto, finché non sfocia nella violenza, è parte essenziale e costitutiva della democrazia. Inoltre l'ascolto di chi dissente aumenta l'efficacia del processo decisionale. Vero, c'è un'altra richiesta, risposta possibile. I manganelli, forza più dignitosa? A me non pare né una risposta efficace né auspicabile. E questo appunto il docente Francesco Ramella sull'editoriale di Paolo Mieli di ieri l'altro, sempre sulle pagine del Corriere. Con questo chiudiamo la lettura dei giornali di oggi. Vi ricordiamo un qualcosa, insomma, che per questa radio non è molto importante, è vitale. Stiamo parlando del radioabbonamento che insomma vi chiediamo di praticare, di farlo immediatamente. Andate su www.ondarossa.info, digitate sulla bella grafica Digiror Radio Abbonamento 2024, si aprirà il portale Produzioni dal Basso e potete cliccare sulla striscetta verde Sostieni questo progetto, così come hanno già fatto 88 sostenitori e sostenitrici. Siamo a 5.760 euro. Vi chiediamo di arrivare in altri 87 giorni a 37.000, che non è la cifra che è sufficiente per tenere aperta questa radio per un anno, ma è quanto chiediamo al radioabbonamento. Abbiamo alzato un po' la cifra e anche alzato quello che per chi può chiediamo, cioè 50 euro, un euro scarso a settimana, visto che le spese aumentano, perché aumentano per tutti e tutte, ma anche perché abbiamo aperto il DAB in questo momento appunto a Terni, e vi ricordiamo che il DAB a Terni ci permette insomma di essere ascoltati anche dentro il carcere di Terni, per esempio, oltre che da tutte le persone che vivono in quell'area. Quindi insomma vi chiediamo di sottoscrivere, di farlo con quanto potete. Vi ricordiamo anche che c'è la possibilità ancora per 15 persone, se versano più di 100 euro, di ricevere l'esclusiva tazza firmata Paper Surgery. Troverete tutto sulla pagina web che vi ho appena descritto. Vi lascio a uno spottino in merito e poi continuate a rimanere all'ascolto di Radio Onda Rossa.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Rompa da dubbotta l'antenna.
Adesso prende, ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. Ma il mondo ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radio abbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Rampa da dubba l'antenna.